Sta per andare in onda la discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso.
Lasciatevi coinvolgere.
E questo mercoledì è mercoledì 6 giugno, si comincia a tirare i remi in barca, si comincia a pensare a vacanza. Si comincia a ragionare su come spostare il filo della cuffia in maniera da non intruppare e stare comodi, ma questo è un problema che ci porremo in un secondo momento. Per adesso benvenute, bentornate, benvenuti, bentornati alla discoteca del diavolo. Con l'arrivo del caldo, improvviso, gradito e allo stesso tempo spossante, colto da fiacca, Tide Belly questa settimana si è ben astenuto dal recarsi all'interno dell'archivio del Satanasso, ma comunque alla fine quello che andremo ad ascoltare da lì proviene, perché ci sono i famosi appunti di Tide Belly che tanto hanno fatto da bussola in queste ultime settimane. Non vi starò a riassumere gli accadimenti occorsi nel corso dell'ultimo mese, che sono stati perlomeno singolari in merito a come hanno in qualche maniera influito sulla conduzione della trasmissione e quant'altro. Diciamo che gestire personalità come quelle del Satanasso è abbastanza complesso e di conseguenza più che mai, soprattutto in questa fase finale della discoteca del diavolo di questa stagione, insomma, a volte m'astengo dal fare le visite, anche perché fa caldo fuori, fa caldo lì dentro, insomma, raga, non è che sia esattamente una gioia. Oltretutto devo dire che raccattata qui e là, non propriamente tematizzata in qualche modo in un unico settore, quindi il materiale che andremo ad ascoltare oggi è assolutamente una miscellanea assemblata da me, in qualche modo comunque risentono qui le scelte del diavolo nuovamente. Tra l'altro andiamo a rincontrare figure che in qualche modo già hanno suonato almeno una volta qui alla discoteca del diavolo. Nella fattispecie torniamo a Riley Walker, che abbiamo tra l'altro trasmesso poche puntate fa. È uscito questo Death Man Glance, che è il disco del 2018, quindi di quest'anno, di Riley Walker, che definisce in maniera assolutamente inequivocabile un netto cambio di rotta da parte sua nel pensare alla propria musica. Per cui se fino alla volta precedente era stato presentato anche da me proprio come un chitarrista, e quindi con musica chitarristica debitrice senz'altro alla tradizione americana, ma attraverso una rilettura encomiabile, bellissima, personale e fra l'altro in qualche modo contemporanea, moderna, utilizzabile, spendibile e screziata di tanti altri sapori e colori comunque provenienti dalla musica di tutto il Novecento, in quest'ultimo suo episodio, questa raccolta di brani chiamata Death Man Glance del 2018, in realtà troviamo Riley Walker che è decisamente padrone della propria vita artistica, decide di sterzare, di conseguenza si prende tutti i rischi del caso, compreso quello di perdere del pubblico o forse di andare verso altro pubblico senza preoccuparsi di conservare il precedente. Com'è come non è, questo disco in realtà non suona come gli altri, non senti il Mississippi in qualche modo, o quantomeno l'ombra del Mississippi non aleggia in maniera così evidente, né risenti in qualche modo le prodezze chitarristiche di John Fay, nel mentre il brano si accompagna in una struttura che può a volte ricordare un po' Tim Buckley, a volte Bert Jansho, queste persone qua. Qua Riley Walker decisamente meno accostabile in generale a qualunque musica nota, sebbene in qualche modo sia noto tutto quello che fa. Si respira del jazz, si respira un approccio quasi impro su un disco che in realtà sembra molto pensato proprio per essere suonato così. E sarà un po' questo l'approccio che in realtà non si riesce a capire, misterioso, ecco, se veramente è un disco pianificato in ogni sua parte o in realtà suonato in qualche modo di getto sulla base di composizioni comunque complesse quali sono quelle contenute in esso. ma alla fine l'effetto generale comunque conserva il fricchettonaggio che in qualche modo a Riley Walker noi ascrivevamo la musica. Ed è per questo che ci legheremo poi Bruce Palmer, che non è una figura molto conosciuta. Lui è stato il bassista di Buffalo Springfield, e canadese come Neil Young viaggiarono anche insieme e condivisero una serie tra le prime esperienze, diciamo, del loro inizio carriera, quando cominciano insomma dal Canada a fare sempre più capo agli Stati Uniti. Oxo è il titolo di questo brano di Bruce Palmer, che è contenuto in quest'unico suo disco del 1971, non ricordo precisamente il nome, ma qualcosa che aveva a che fare con End of a Cycle, in cui in realtà lui suona un po' tutto, ed è un disco che non ha minimamente addentellati tematici con Buffalo Springfield o cose del genere, ma in realtà sembra quasi un disco di jazz della sua epoca fondamentalmente, quindi in qualche modo un jazz che subisce l'influenza del mondo ed esce un po' a guardarsi attorno. Quindi c'è questo strano, stramboro approccio, come dire, jazzistico da parte di un musicista non particolarmente legato al jazz. The Cycle is Complete, il titolo esatto del disco del 1971 di cui abbiamo parlato, e vi invito ad ascoltarlo perché comunque l'approccio è decisamente interessante. Basta troppe chiacchiere, ora Riley Walker, Expired il brano, buon ascolto. Thank you.
Sounds like the unwise. As for me, captions. I was going on 20 Adam's length, barefoot in your wood. I made friends with strangers there. Each one of them told me that I look good in a bad suit.
della pericolosità dei fricchettoni, che praticamente Bruce Palmer, musicista dei Buffalo Springfield, ma sempre un po' dentro e un po' fuori, uno, come dire, che ci teneva a restare in qualche modo sotto lo stipite della porta e a non spostarsi mai più di tanto, non ebbe con loro, diciamo, una continuità che in qualche modo ci permette di ascriverlo tipicamente a quella band come all'inizio di una luminosa carriera. La carriera di Bruce Palmer iniziò e si concluse con il disco da cui abbiamo tratto questo Oxo, che il disco si chiama The Cycle is Complete, è un disco del 71 e fondamentalmente annoverava alcuni elementi dei Kaleidoscope, nonché Rick James, quello che poi divenne celebre con Super Freak, vabbè, la roba che poi ha campionato anche MC Hammer per il pezzo suo. Vabbè, insomma, ad ogni buon conto, tutta questa serie di mezze star parteciparono a questo disco, che fondamentalmente, ne parlavamo con Straccaletto, sembrava più in realtà un esercizio nel quale la sfida era quella di tenere in qualche modo sempre in vita la musica senza mai fermarsi completamente, ma insomma cambiando dinamica, quindi non tanto giocando una composizione veramente, ma semplicemente gestendo dei momenti all'interno di un groove che si evolveva. Questo approccio fricchettone in qualche maniera lo ritroviamo anche nel prossimo musicista che apre il successivo blocco, Jonathan Wilson. È una figura molto importante soprattutto di questi ultimi anni nell'ambito della americana, diciamo più di respiro West Coast. Questo anche perché geograficamente comunque fa riferimento al Topanga Canyon, che è una zona limitrofa di Los Angeles, che tra l'altro credo sia stata anche uno dei luoghi in cui alloggiava la banda di Charles Manson, ma forse su questo potrei sbagliarmi. Ricordo un bellissimo pezzo di Steve Wynn del disco Here Comes the Miracles, che si intitolava proprio Topanga Canyon Freak. Ecco, Jonathan Wilson a modo suo è un Topanga Canyon Freak con un discreto fiuto per gli affari e la capacità indubbiamente, insomma, sopraffina di comunque inventarsi una carriera basandosi fondamentalmente su stilemi esistenti da circa 35 anni. Ora, il preambolo dovrebbe alla fine rendervi estremamente antipatico Jonathan Wilson, che in realtà è un musicista estremamente valido ed estremamente bravo, che sa fare anche il produttore, che sa suonare bene la chitarra, quindi è assolutamente una figura completa. Cecil Taylor è il titolo del brano, probabilmente un tributo all'omonimo jazzista, è contenuto nel disco del 2013 Fanfare, che credo sia il suo secondo episodio. Io avevo maggiormente apprezzato il primo, Gentle Spirit, mi sembrava in generale un disco un po' più a fuoco, però Jonathan Wilson è un prolisso californiano, per cui ha una tendenza, avendo probabilmente mangiato pane, Grateful Dead, Jefferson Airplane, che ne so, Hot Tuna, in qualche maniera a perdersi nei meandri di una psichedelia che si rinnova sempre di più, però in questa, come dire, ricerca antiquaria che si fa di quel genere lì, soprattutto appunto per quello che riguarda la psichedelia californiana, che poi è tipica anche nelle scelte e nelle sonorità. Di tutt'altro tenore invece l'esistenza di Ted Hawkins, e con lui torniamo decisamente nei nostri territori più congeniali, perché oltre che essere stato un bambino abusato e poi abbandonato e perciò cresciuto in una scuola correzionale sostanzialmente, che ha avuto anche problemi con la giustizia, nonostante a un certo punto nella tarda età sia stato in qualche modo riconosciuto come una voce meravigliosa ed incredibile della musica nera, Ted Hawkins fondamentalmente ha sempre vissuto da busker. Per cui, sebbene abbiamo una documentazione abbastanza cospicua della sua produzione, che è una produzione fra l'altro da busker, per cui non disdegna affatto la cover e spesso la fa, e infatti è una cover quella che ascolteremo fatta da Ted Hawkins dei Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See the Light. Ted Hawkins è un personaggio che al mio cuore suona e risuona in maniera enorme, perché comunque nella sua autenticità e nella sua fra l'altro notevolezza di performer, perché sentirete di che voce si tratta, mantiene questo approccio che, guarda, quasi per tornare alla puntata che ha preceduto di Search and Destroy, che era in qualche modo tutta girava intorno a Bob Dylan e alla sua figura, è dylaniano ma in un modo persino più autentico di Bob Dylan, nel senso che poi alla fine uno che è veramente accampato con gli spicci che venivano buttati nel suo cappello e ha continuato a guadagnarsi da vivere in quel modo. E poi a un certo punto sentiremo altre cose, poi ad un certo punto ritorneremo qui in voce. Per ora il prolisso Jonathan Wilson in questa bella, estremamente colorata Cecil Taylor.
Heaven and earth collide. May the spirit sky be the one I navigate tonight. Thank you. moves underneath us, the river, the blood of our heart. It's been there from the start. Strangers and old friends arrive. Cecil Taylor's on the White House lawn tonight. Still now hope it travels wide in uncertain times. Listen for the miracle.
Put a candle in the window. Cause I fear I've gotta move. Though I'm gone, going, I'll be coming home soon. Long as I can see the light. Pack my bags and let's get moving. Cause I'm bound to drift a while. Though I'm gone, you don't have to worry about me. No, long as I can see the light. Guess I've got that old traveling bone, but I feel I'm leaving alone. But I won't be losing my way. No, long as I can see the light. Won't you play that thing for me right now? Put a candle in the window. Ooh, ooh, ooh. 'Cause I fear I've gotta move. 'Cause I'm going, I'll be coming home soon. Long as I can see the light. Long as I can see the light. Long as I can see the
vecchia conoscenza della discoteca del diavolo è tornata a farci visita dopo Ted Hawkins e la sua accorata Long as I can see the light. Abbiamo fatto l'incontro con Norma Tanega, di padre filippino, madre panamense, è un'autrice americana dalla carriera non particolarmente estesa o lunga, ma anche perché in realtà credo abbia poi fatto altro e forse anche morire. Ad ogni modo, scrisse brani anche per Dusty Springfield, ma come notava Straccaletto molto opportunamente, rispetto a Dusty Springfield aveva una freschezza, una certa qual stortura, quasi una forma di spasticità che in realtà la rendeva curiosamente post rispetto alla sua epoca, sebbene in realtà la forma musicale che proponeva era in realtà estremamente semplice. Un attimo, mi avvicino al monitor, così leggo anche il titolo del brano che l'ho dimenticato. Estoy the Rhymes at 6 a.m. Sono i titoli, insomma, coloriti di Norma Tanega, di cui ascoltammo You're Dead tante puntate fa, che comunque già quello era un brano abbastanza stortarello. Tuttavia, in qualche maniera abbiamo in qualche modo, ecco, pigmentato differentemente perlomeno gli ultimi suoni, per cui se siamo partiti da un certo qual pallore, mano a mano ci siamo riscaldati fino a un certo punto, diciamo, a cambiare colore, e per cui resteremo almeno per il prossimo brano su queste sfumature, diciamo, brown, con Shaggy Otis, che è figlio di Johnny Otis, che era un musicista estremamente importante degli anni 40 e degli anni 50, e che figlio d'arte peraltro per certi versi lavora anche meglio del papà. Non ci ha avuto sta grossa carriera, però obiettivamente le sue uscite sono state impressionanti, in particolare questo Inspiration Information, che uscì nell'ottobre del 74, quindi io avevo pochi mesi all'epoca. È un disco notevolissimo, per intanto perché c'è da sapere che Shaggy Otis praticamente suona tutto in questo disco, un po' quello che poi noi ritroveremo in Prince un decennio dopo. E la cosa più bella è che è una sintesi estremamente bella di suoni soul e di atmosfere anche in qualche maniera legate al blues, anche perché lui era anche chitarrista, suonava un diavoletto rosso e in qualche modo, insomma, se la cavava anche da quel punto di vista, tant'è che il brano che ci andiamo ad ascoltare è strutturalmente assolutamente un blues. Io purtroppo ho il monitor molto lontano, ma non vi preoccupate che in qualche maniera ci arriviamo poi a dirvi tutti quanti i brani. Ad ogni modo, per quello che riguarda lui, mi pare che il brano che avevo selezionato per voi fosse Sparkle City o qualcosa del genere. No, dimmelo te. Sweet Thing, è vero che appunto era quello con la struttura più blues. Grazie, Straccaletto. A seguire invece un bianco che, sebbene di sangue nero, Garland Jeffries, in qualche maniera è anche portoricano, ha sempre subito una fascinazione nera, e però poiché è una figura d'epoca moderna in qualche maniera, tant'è che ecco, diciamo definiamolo un contemporaneo di Bruce Springsteen, capendo quando ha iniziato Bruce Springsteen a lavorare, Garland Jeffries si è mosso all'interno dello stesso ambito e ha subito le fascinazioni della sua epoca, mentre Bruce Springsteen da alcune era rimasto immune, lui invece si è lasciato contaminare. Per cui, se è uno scrittore assolutamente di cifra americana, e questo Ghostwriter del 1977 da cui andremo a selezionare il brano, mi pare I'm Not The Kind o qualcosa, I'm Not Being Your Kind, grazie, l'uomo vicino al monitor ci aiuta sempre, I May Not Be Your Kind, lì in qualche maniera vengono elementi musicali assolutamente inediti praticamente per la discoteca del diavolo, che sono praticamente elementi di reggae che ritroveremo propriamente anche nel caro vecchio ex benzinaro inglese di nome Graham Parker, che è stato veramente un benzinaro prima di diventare un musicista in qualche modo acclamato. Bello lui, bello Graham Parker, uno che in qualche modo ha fatto sì lui davvero concorrenza a Bruce Springsteen, non come Garland Jeffries, che in qualche maniera è rimasto comunque un eroe di serie B. Graham Parker è uno che ci ha provato con i Rumours, ci ha provato con un sacco di formazioni che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera. Obiettivamente non è riuscito a scalzare né il Boss né altre figure anche meno importanti del rock americano, come un Mellencamp e cose del genere, però c'era l'handicap che lui era inglese, che questo già in partenza in qualche maniera ne pregiudicava una parte della resa negli Stati Uniti, sebbene spesso gli Stati Uniti con molti inglesi siano stati più gentili dell'Inghilterra stessa. Three Chord Good era il titolo del disco da cui prenderemo il brano, che si intitola Snake Oil Capital of the World. E che vi posso dire, fondamentalmente godeteveli, perché comunque sono brani abbastanza, in qualche maniera, che ben si attagliano a questo momento storico, a queste temperature e alla voglia di una birra fresca e di leggerezza per qualche minuto. Buon ascolto.
Thank you. devil's kiss, so sweet and poisonous. Yeah. All substance did it black, left my system out of whack, and I want my money back. Good luck with that, Jack. Snake on capital of the world. Snake on capital of the world. Snake on capital of the world. Oh yeah. Hard, yeah. Sold me a bag of air, gave me a Bible, made me swear. The old weird America, it never went anywhere. Snake all capital of the world. Snake all capital of the world. Snake all capital of the world. Oh yeah. But here comes my nasty gnosis. And guess what my gross is? I'm suffering from psychosis, but I'll give you my diagnosis. You need my medicine in my seduces. Don't run against the tide. Don't turn around and hide. Don't stand up for your side. It's the wrong one. Don't think that you can think. Don't blink, you have to blink. Don't drink, you have to drink. And that dose is a strong one. In snake oil capital. Snake oil capital. Snake oil capital of the world, yeah. Snake oil capital. Snake oil capital. Snake oil capital of the world, yeah.
L'inglese che volle sfidare gli americani, Graham Parker, ha subito diverse classificazioni. Notavamo con Straccaletto i primi tempi in qualche maniera scritto al mondo del pub rock, in realtà mostra un respiro un po' più ampio anche proprio nel pensare la canzone, per cui trascorre un lungo pezzo di carriera che poi va verso il disco Struck by Lightning degli anni 80, dove in qualche modo cerca di essere più soul ma in modo moderno, quindi in qualche maniera fa un po' la fine di certi artisti che nella stessa epoca cercano, come dire, una via bianca alla negritudine senza magari, ecco, apparire particolarmente neri. In realtà poi alla fine la rozzezza di Graham Parker restituisce comunque un risultato bellissimo anche ai dischi appartenenti a quel mondo. E poi appunto in questa fase contemporanea, in cui comunque è già un anziano signore, ancora riesce a fare comunque dischi che suonano in qualche maniera genuini, come quello da cui abbiamo tratto questa Snake Oil Capital of the World. E a seguire, insomma, cambiamo le atmosfere, andiamo un attimo di nuovo all'interno del pagliaio, di conseguenza in quel mondo che nella discoteca del diavolo è per lo più abitato da musicisti che in qualche maniera sono legati in maniera diversa alle proprie radici, nel senso che da esse, oltre a trarre l'ispirazione, traggono anche in qualche modo gli ammaestramenti per potersi muovere ed eseguire attraverso lo strumento. È sicuramente il caso di Jerry Garcia, il chitarrista dei Grateful Dead, il chirurgo, come lo definiva proprio Bob Dylan, tanto menzionato nella precedente trasmissione, e David Grisman, il mandolinista virtuoso del David Grisman Quintet, che insieme con Tony Rice, insomma, misero a ferro e fuoco la musica tradizionale americana con i loro virtuosismi, devo dire che comunque anche riformatori di una serie di tecniche che hanno reso tempi come quelli del bluegrass e quant'altro ancora più funambolici e divertenti da ascoltare. Molto compassata invece, nei limiti delle loro comunque insomma estrosità tecniche, la versione di Shady Groove che andremo a prendere dal Jerry Garcia and David Grisman. Shady Groove è proprio il titolo della raccolta, mi pare dei primi anni 90. A seguire la band che viene dall'etichetta i cui dischi servono a rovinare qualunque festa, sono Dead Brothers, l'etichetta è Voodoo Rhythm, Roadwork Blues è il titolo del brano da Flaming Hearts, credo il brano contenuto in questo quarto disco, mi pare, della loro luminosa e, come dire, alcolica carriera. Poi questo è un blocco lungo, per cui ve li dico comunque tutti in ordine, poi ve li andrete a scoprire mano a mano voi. Phil Alvin, l'ortodosso della coppia di fratelli Alvin che gestiva, dirigeva e metteva la faccia su The Blasters, bellissimo, bellissimo gruppo degli anni 80 che si collocano all'interno del mondo del rockabilly revival, ma in realtà loro sparigliavano tutto, perché in realtà loro erano veramente rock and roll revival, tant'è che erano estremamente ben accetti dalla comunità dei punk losangelini. E in quell'epoca non era insolito, nella stessa serata, nello stesso locale, incontrare in cartellone, una presso all'altro, The Blasters, Los Lobos, i Black Flag e magari i Dead Kennedys. Era un mondo bellissimo che ovviamente voi e io non abbiamo vissuto. Luke Winslow King a seguire, lui è figura fra l'altro piuttosto frequentemente presente proprio qui a Roma, perché ha un tratto d'union con Mojo Station, la trasmissione diretta da Gianluca Diana sul blues, Radio Città Futura, se non erro, di giovedì, ma potrei sbagliare, e per cui eventualmente poi mi correggerò nella prossima puntata. Ad ogni modo, Dragonfly, Dragonfrauen è il titolo del brano preso mi pare da Coming Tide, che è il disco del 2012, almeno quello che io posseggo. Lui in realtà ha una carriera tuttora in auge, è senz'altro un giovane rielaboratore della più classica all time music. Abbiamo ascoltato la scorsa puntata Pocky Lafarge, che più o meno appartiene al medesimo mondo ma in maniera un pochino meno teatrino. Luke Winslow King è un po' più pesante sull'argomento del blues, sebbene il brano che poi andremo ad ascoltare è un brano abbastanza leggero. E poi questi bellissimi mesmerici disorganici cajun, probabilmente europei, francesi, si chiamano Mama Rosin, o almeno Mama Rosen, non so. Il brano ha un titolo francofono, Queens Je Passé, almeno a me verrebbe da dirlo così, e non ho la benché minima idea di che cosa significhi. Ad ogni modo, anche loro escono per Voodoo Rhythm, Straccaletto lo sa. 15 giorni sono passati e che ne so, io non so contare in francese. Grazie Straccaletto, le tue consulenze sono sempre essenziali. Ad ogni modo, dentro questo 15 giorni passati e trascorsi, il suono di Mama Rosin suona enormemente bayou, in una maniera che te li fa pensare di New Orleans, ma io sento puzza di Europa in qualche maniera in loro, e vi invito ad indagarli con me. Vi lascio a questo, il titolo è Creolo, infatti... Quindi c'è sta... Come fai a sapere che creolo linguisticamente parlando? Spiegami questa cosa. Accendi il microfono.
Perché Queens viene da Quince, che è spagnolo. e il resto è francese, quindi è una lingua creola di contatto.
Quindi è una lingua di, esatto,
sì, sì, esatto.
È una lingua, un sincretismo linguistico, sì, sì, sostanzialmente.
Sì, perché erano esposti sia allo spagnolo, sia probabilmente, che al francese.
Allo schiavismo spagnolo che allo schiavismo, esatto, francese, anche se quella era una colonia francese, perché i creoli stavano per lo più a New Orleans e di fronte ci avevano
era
questi...
una lingua pidgin, questo.
Sì, ok. E quindi è proprio lingua cajun. Allora, o so francesi che sanno il cajun o so di New Orleans. Fatto sta, quelli ve li ascolterete alla fine e forse ne riparlerò dopo. Per ora vi lascio a Jerry Garcia e David Grisman, Shady Groove.
Shady Grove. Shady Grove. I wish I had a needle and thread, fine as I could sew. So that pretty gal to my side and down the road I'd go. Shady Grove, my little love, Shady Grove I know. Shady Grove, my little love, I'm bound for Shady Grove. I come here to marry. Shady Grove, my little love, Shady Grove I know. Shady Grove, my little love, I'm bound for Shady Grove.
remind you how your cable man does you wrong. Cut him out of your plans, well, I got the answers in them lonely nights so long. I'm the satellite man, my hooker puts a smile on your face. And while that cable man you fool would drag his wife through the trash behind your place, I'll send you special signals from my chair, I'll ride through outer space. If you think your main man's that cable caveman, let me bring you up today. That modern wish is for my dishes, I'll install them in every state.
Hey, Mr. Satellite Man, I think you're the man I want to see. I just moved into town and my cable man ain't satisfying me.
Step right in, Mrs., I got a deal for you that's introductory.
Corina, Corina, so good to see ya. Cal, you're looking great. Satellites may streak above you, that don't change the way I love you. I know you're angry, I'm sorry I'm so late.
Well, it's my cable man and his sorry I'm late apology. Well, you're sorry and you're late, it's certainly no surprise to me.
Yeah, well, we can talk about that later. First, let me warn you about this outer space TV. Now, you should be suspicious of how he finances dishes. His signal's scrambled, so's his guarantee.
Get back, ladies, that man's gone crazy. No need to question me. I'm the satellite man, no cable probably can't compete. City years and passing by. Hey, cable man, now you obsolete.
Now you've sold me, Mr. Spaceman. Here's my address, I just lived up the street.
Now it seems my gal's head's turning toward that interstellar vermin. I'll have to set this straight. She'll see it's not her love he's needing, just that wallet that he's feeding. To set the trap, I'll pretend to have that shyster's bait. Hey, Mr. Satellite Man, I guess you got me beat. I got a pocket full of money, need a satellite and live just up the street.
There's more like it, brother, slip over here, you can talk to me.
Satellites to space is just like cable, it's a service I don't need.
Meet me down by the old canal. We'll stroll hand in hand. Lay me down in soft shadows. Breathe this breath with me. Meet me in the fall.
Only one.
my mind in this hour of great need. With great speed, you ease my worried
Quindi insomma abbiamo fatto un po' di scoperte. Per esempio abbiamo scoperto che i miei sospetti erano fondati, che questa puzza d'Europa che sentivo sui Mama Rosin è stata confermata. Loro sono svizzeri, fa abbastanza pensare che degli svizzeri siano così comunque capaci in qualche modo a riprodurre una messa voodoo. E poi c'è una precisazione che Straccaletto vuole farvi.
No, anch'io suggestionato dalla invece dalle ascendenze creole, almeno musicali,
dal
Cajun, in realtà ho confuso Queens, che è anche in francese dice così, non è solo
Kings,
non
so,
sì, Kings, sì, esatto, Kings, e quindi in realtà è francese, e questo è confermato anche dal fatto che loro
che
sono svizzeri, quindi non è creolo, ma è proprio francese.
A meno che non siano, perché in Svizzera comunque personaggi simili ci stanno, secondo me, dei fissati che hanno imparato il creolo per poter,
sì, esatto,
e poi anche in creolo magari
è molto mitteleuropea come attitudine,
sì,
verso,
obiettivamente, no? Sì, comunque insomma questo strano riformismo che viene da queste terre che pensavamo dessero soltanto orologi e vacche, e io non vedevo l'orologio, e quindi praticamente ci porta in realtà comunque sempre ai confini degli Stati Uniti d'America. E ai confini degli Stati Uniti d'America, a un certo punto, pensando al diavolo e pensando a tutto ciò che è di suo gusto, potreste fare l'incontro con Lucinda Williams, perché Lucinda Williams è un personaggio assolutamente laterale, anche per il modo che ha a volte di guardarti. È una persona affetta anche da qualche disturbo che ha affrontato nel corso della sua esistenza, anche attraverso un sapiente uso di sostanze stupefacenti, ed è decisamente, allo stato attuale dell'arte, una sopravvissuta. E è sempre stata una figura, una personalità aspra e incostante. In qualche modo questo si è anche ripercosso sulla sua musica, però in qualche modo contemporaneamente la sua cifra artistica andava a comporsi proprio di questi elementi di sue estreme fragilità che la rendono bellissima, e questa Death Game ve lo dimostrerà. A seguire un personaggio che è sempre anche lui laterale, anche semplicemente perché in realtà ha avuto dei trascorsi e neanche di poco conto come modello. Lui si chiama Jim White ed è un personaggio abbastanza interessante, perché anche se è stato un modello, in realtà lo ritrovate magari poi in uno strano documentario intitolato Searching for the Wrong Guy Jesus, che è anche il titolo di un suo disco. E in questo documentario è interessante il fatto che lui fa questa specie di strano viaggio lungo zone meno battute, diciamo, dalle telecamere in America, che va a beccare praticamente le comunità di bianchi che fanno il gospel nelle loro case, fanno le messe col gruppo che suona i brani gospel da bianchi. Insomma, una cosa abbastanza paradossale, mentre gira con questo macchinone con praticamente una grande statua di Gesù Cristo dentro il trunk, quindi dentro il bagagliaio. Incontra scrittori, incontra musicisti nel corso di questo pellegrinaggio, e noi, seguendolo, facciamo in qualche maniera l'incontro con queste figure. La sua musica in qualche modo è sempre un po' un cut-up di atmosfere notturne dentro le quali lui con una certa coerenza fa succedere delle cose che poi in qualche maniera ti permettono di individuarlo comunque con un cappello da cowboy, un completo elegante, una faccia come il culo. Però di fatto alla fine è un eccellente intrattenimento e neanche di spessore relativo quello che offre Jim White, che io a mia volta offro a voi. Per ora Lucinda Williams, Death Game, buon ascolto.
Called to read from the Bible of life, I read from beginning to end. Every page and every line, still I could not comprehend. Death came, death came, and gave you his kiss. Death came, death came, and took you away from this. Oh, I miss you so, and I long to know why death gave you his kiss. Tasted the fruit from the tree of knowledge, and I ate from dawn till dark. I was sated but not satisfied until I carved my name in the bark. I was called to drink and was seduced by the sweetest, ripest berry. I quenched my thirst with the red juice, still I found no sanctuary. Death came, death came, and gave you his kiss. Death came, death came, and took you away from this. Oh, I miss you so, and I long to know why death gave you his kiss.
Jesus drove a motor home.
E Jim White dal brano If Jesus Drove a Motor Home ci raccontava in maniera un po', come dire, ironica di un possibile Gesù Cristo che guida una motor home e quindi che si connota come white trash, quindi come la grave povertà bianca, insomma, in qualche maniera quell'area bianca che subisce un caporalato feroce almeno quanto quello subito da, che ne so, da quella nera qui da noi, insomma. Ad ogni modo, bellino Jim White, ci porta alla fine di questa puntata della Discoteca del Diavolo. Per la prossima settimana non so se ci sentiremo, questa è una sorpresa che tutta da scoprire. Semplicemente se sentite una replica, tanto ve le siete dimenticate, forse non le avete neanche ascoltato, quindi non noterete la differenza, altrimenti ci avrete comunque in qualche modo qua. Per i saluti vi lascerò al caldo abbraccio di Rhiannon Giddens, che è un nuovo fenomeno americano proveniente dall'area della musica super roots, militante nei Carolina Chocolate Drops. Alla fine si staglia come figura di primo piano sia perché è una vocalist notevole, sia perché è una gran bella ragazza, e poi perché suona questo mountain banjo in maniera anche abbastanza autorevole, per cui ci si ritrova con una ragazza di colore che come chiudere un cerchio praticamente con quanto aveva documentato lo Smithsonian negli anni 20 del secolo scorso con i Black Banjosters, Banjo Blacksters come si chiamavano, insomma sostanzialmente i songsters neri che suonavano con il banjo come i bianchi. Chiude un po' un cerchio con questo mountain banjo, che fra l'altro è un banjo un po' diverso dagli altri perché monta delle corde di nylon e quindi ha un attacco molto più dolce e delicato, e non ha i tasti, per cui è uno strumento senza tasti, fretless, per cui è semplicemente scivolando le dita sulla tastiera che si producono anche strani suoni. Non è una particolare virtuosa dello strumento in sé, però ci si accompagna egregiamente. Waterboy è il brano con cui ci salutiamo. Buonanotte a tutte e a tutti, a mercoledì prossimo in qualche modo e a quello dopo probabilmente per l'ultima puntata della stagione. Ad Majora.
If you don't come right here, I'm gonna tear upon you. There ain't no hammer that's on this mountain that ring like mine, boy. That ring. Gonna bust this rock, boy, from here to Macon, all the way to the jail, boy, all the way to the jail. You jack of diamonds, you jack of diamond, I know you of old, boy, I know you of old. You done rob my pockets, you done rob
come right here. If you don't come right here, if you don't come right here, I'm gonna tell your boy on you.